scattata la mezzanotte, l'ora degli eremiti dell'anima, dei cani randagi, dei poeti maledetti, dei fanatici del silenzio, degli instancabili lettori e lettrici di libri, e di te che a quest'ora mi ascolti.
Humphrey Bogart, in bianco e nero, nella sala delle rotative di un giornale, parla al telefono.
Devo darle qualche consiglio. Non scherzi col fuoco, mi lasci perdere. Non stampi quella roba.
E questo che vorrebbe essere? Un ordine?
Se non stasera sarà domani, o fra una settimana, o fra un anno. Ma prima o poi la pagherà. Sentimi! Stampa quella roba e sei un uomo morto.
Non si tratta più di me. Dovresti uccidere tutti i giornali del paese, non sei forte abbastanza per farlo. Gente come te ci ha già provato, col piombo, le prigioni e la censura. Ma fin tanto che un solo giornale stamperà la verità, tu sei spacciato.
Finiscila con queste tirate da melodramma, voglio una risposta, sì o no? Ehi! Eccitor! Questo baccano, che succede?
È la stampa, bellezza, la stampa. E tu non ci puoi far niente, niente.
Sono un giornalista di buon senso di sinistra, forse un po' retorico, buonista, un po' sacrista, molto attento che alla forma, quella più grammaticale, la famiglia bene in vista, un amante pessimista. Sono un giornalista di provincia un po' a sinistra, ben attento a non offendere la massa qualunquista, rigoroso nei principi, solidale ai sacrifici, sono portato alla scrittura pur con qualche sbavatura, un poco indipendente per sembrare competente, puntuali sui dettagli che interessano alla gente, indignato quanto basta ma senza offendere la casta, sono un povero cronista di natura democrista.
Tutto quello che sicuramente Sigfrido Ranucci non è.
E con lui tutti quei giornalisti che non abbassano la testa, nemmeno quando l'aria si fa pesante, come Sigfrido, indipendente, ostinato, onesto.
Uno che crede che la verità, anche quando brucia, non si può piegare al potere.
Per questo negli anni Ranucci ha ricevuto riconoscimenti in Italia e all'estero, dal premio Ilaria Alpi alla Colomba d'Oro per la pace, fino al premio Euromed del 2025.
Ma il premio più grande è sicuramente la fiducia di chi come noi continua ad ascoltarlo ogni lunedì sera, che dopo il vile attentato scende in piazza con i cartelli con su scritto «La scorta di Ranucci siamo noi». Sigfrido certo non è il giornalista che cantano i disagiati in questa canzone che ho messo all'inizio. Sicuramente come il direttore del giornale nel film L'ultima minaccia del 1952, interpretato da Humphrey Bogart, che vi ho fatto ascoltare.
È la stampa, bellezza, la stampa. E tu non ci puoi far niente, niente.
Sono un giornalista un po' a destra e un po' a sinistra, impegnato a non offendere la massa salutista, con occhi in necrologi e dai pubblici servigi. Importante è la gestione della pubblica opinione, annusare il vento del politico contento, se rimane qualche pelo sulla lingua mi lusinga. Sono un buon marito, sono devoto a questo rito, è vero c'ho l'amante ma mi dà buoni consigli, poco inclino al sacrificio ma se ne traggo un beneficio, sono supino ne convengo al politico più attento, sono un provinciale con una doppia morale, legato al territorio uno sguardo assai banale.
Non sento, adesso sì.
Sono un giornalista un po' melliflu e perbenista, ben attento a non offendere la massa progressista. Sorridendo in necrologie dai pubblici servigi, sono esempio superiore di teutonico rigore. Ma rigore poco male non è da intellettuale, con un occhio alle fermate meglio se partecipate. Anch'io tengo famiglia e una moglie mi somiglia, incollato al divanetto dell'inetto che rispetto. Sono un giornalista tronfio dall'aspetto un po' curiale, polimorfico arrogante con un dato maniacale. Sono un giornalista arrivista, il cappottino un po' fascista, con lo sguardo da sacrista, un amante bello in vita, altruista ed intimista, indeciso e intelligente, che mi aspetta penitente, tanto lei non conta niente.
Benvenuta cara ascoltatrice e benvenuto caro ascoltatore a questa nuova Popolaroid che ho intitolato La scorta di Ranucci sono anch'io. Ho voluto iniziare con questa canzone Il giornalista dei disagiati perché purtroppo di questi giornalisti che si genuflettono al potere ce n'è fin troppi con le loro lingue piene di peli. Viceversa di giornalisti alla Ranucci ce ne sono davvero pochi e noi li dobbiamo difendere e sostenere come possiamo, con il nostro ascolto e come abbiamo fatto dopo il vile attentato a Sigfrido scendendo in piazza. E come, lasciatemelo dire, dobbiamo sostenere anche questa radio che della libertà e dell'indipendenza ne ha fatto una bandiera. E questo soprattutto grazie a tutti voi che ci sostenete. La libertà non è mai un bene scontato. È fragile come un foglio di giornale. Si può strappare in un attimo, basta un colpo di vento o una minaccia codarda. Ma finché ci sarà qualcuno disposto a rischiare per raccontare ciò che accade, allora forse non è tutto perduto. Io nel mio piccolo questa notte la dedicherò a Sigfrido, alla stampa libera, e lo farò come sempre alla mia maniera, con istantanee scaturite da canzoni di chi in ogni epoca ha avuto il coraggio di denunciare, e anche a quelle dedicate ad alcune di queste menti libere che hanno pagato con la vita la loro denuncia. Buon ascolto e buona visione. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.
Sei andato a scuola, sai contare?
Come contare?
Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
Sì, so contare.
E sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, con te cammina. Vai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Con te cammina. 99, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sultano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi.
Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Non ci dobbiamo ribellare.
Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva arriva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. La notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, nel corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
È il solo mafioso, uno dei tanti, è il nostro padre.
Cento passi. La distanza tra la casa di Peppino impastato e quella del boss mafioso Gaetano Badalamenti. Solo 100 passi. 100 passi che separano la paura dal coraggio, il silenzio dalla voce. Peppino quei 100 passi li ha attraversati ogni giorno. Li ha percorsi con la parola, con la radio, con l'ironia tagliente di chi sa che la verità può far male, ma non può tacere. La canzone dei Modena City Rambles racconta questo: la libertà come gesto quotidiano, la legalità come un atto di resistenza, la dignità come un'unica arma possibile. Peppino viveva accanto al male e invece di chiudere le finestre ha deciso di aprire il microfono. È stato assassinato, ma la sua voce, come il suono di questa canzone, non si è mai spenta. Ogni volta che ascoltiamo i 100 passi, ci ricorda che il giornalismo vero, la parola libera, la verità detta ad alta voce, sono ancora un rischio, ma anche una forma d'amore. E in fondo, questa notte la nostra puntata comincia proprio da qui, da chi non si arrende, da Peppino, da Siegfriedo, da tutti quelli che camminano 100 passi alla volta verso la verità.
Istantanee notturne per sognatori.
La spiaggia di Ostia è vuota. Siamo all'alba. La sabbia è scura, bagnata. In cielo c'è ancora la luna. Sullo sfondo Roma sembra lontana, ma in realtà è vicina. Una strada divide la spiaggia da un campo di gigli.
Nel campo c'è un uomo di spalle. Ha un giubbotto di pelle nera, porta in braccio un corpo. Le braccia penzolano verso il basso, come la testa riversa all'indietro. Il corpo è martoriato, Indossa una canottiera stropicciata che arriva appena all'ombelico, lasciando il ventre nudo fino ai pantaloni, che sono sporchi e tirati giù sui fianchi. Degli uccelli attraversano il cielo sopra di loro. L'uomo è Pierpaolo Pasolini e porta in braccio se stesso morto. Nel cielo anche la luna, ormai trasparente, sembra piangere.
Non mi ricordo se c'era luna, e né che occhi aveva il ragazzo, ma mi ricordo quel sapore in gola e l'odore del mare come uno schiaffo. C'era Roma così lontana, e c'era Roma così vicina, e c'era quella luce che ti chiama come una stella mattutina. Passa, il resto va.
È una canzone scritta da Francesco De Gregori nel 1985, 10 anni dopo la morte di Pierpaolo Pasolini. È una dedica pudica, quasi sussurrata, che rievoca quella notte all'idroscalo di Ostia, senza mai nominarla davvero. De Gregori sceglie la poesia, non il racconto. C'è l'odore del mare, come uno schiaffo. C'è la luce che ti chiama come una stella mattutina e quell'eco dolente, Apa, che insieme è preghiera e saluto. In 3 minuti riesce a dire tutto, la pietà, la rabbia, la solitudine di un uomo che non ha mai smesso di cercare la verità anche quando gli costava la vita. E allora questo brano, dentro questa notte dedicata a Sigfrido Ranucci e alla libertà di stampa, diventa un passaggio obbligato. perché Pasolini non era solo uno scrittore, un regista, un poeta. Era anche un giornalista nel senso più alto. Un uomo che guardava, che ascoltava, che denunciava. Un uomo che non si è mai nascosto dietro le parole, ma le ha usate come specchi per riflettere la realtà. Apà non è una canzone sul delitto. È una canzone sulla verità che resiste anche dopo la morte. E forse ogni volta che qualcuno rischia per dire quello che vede in un articolo, in un'inchiesta, in una canzone, è a lui che, senza saperlo, stiamo ancora dicendo Apà.
Di Montecitorio. La luce entra dai finestroni alti e taglia in due il pavimento di marmo. C'è un uomo tra i banchi e in piedi. Il viso è rosso, paonazzo. Sta urlando, ha il dito puntato verso i ministri del governo.
I colleghi del suo schieramento applaudono, gridano, battono le mani sui banchi. Dall'altra parte, nei banchi dell'opposizione, qualcuno si alza e inveisce. Altri ridono. Qualcuno fischia, mentre nei banchi del governo c'è chi sbadiglia, chi scrolla il cellulare, chi sussurra con la mano a cucchiaio sulla bocca qualcosa al suo vicino. Intanto fuori nella piazza la folla si muove come un'onda, cartelli, bandiere, megafoni. La polizia in assetto di sommossa avanza, i manganelli lucidi sotto il sole. Si sente un urlo, poi il fumo. Un corpo cade a terra e per un attimo, un solo lunghissimo attimo, tutto si ferma. Ma nulla di tutto ciò arriva tra i banchi del Parlamento.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti quanti perfetti e inutili buffoni. Questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Non cambierà cambierà, forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali. Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà. Cambierà. Sì, che cambierà. Vedrai che cambierà. Si può sperare che il mondo torni a quote più normali. casa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
Povera patria di Franco Battiato, uscita nel 1991, è una delle più potenti denunce civili mai scritte in musica. È proprio un'invocazione dolente contro la corruzione, gli abusi di potere, l'indifferenza. Battiato guarda l'Italia come si guarda un amore che ha tradito la sua promessa. Tra i governanti, scrive, quanti perfetti e inutili buffoni. Ma dentro la sua amarezza comunque c'è ancora la luce, un'invocazione sommessa. Sì, che cambierà, vedrai che cambierà. È una speranza fragile, ma ostinata, quella che chiede al cittadino e non al politico di cambiare le cose. Battiato ci parla di una patria ferita, ma non perduta. Una patria che può tornare a respirare solo se qualcuno ha il coraggio di nominare la verità, anche quando fa male. E in questa notte dedicata alla libertà di stampa non possiamo non pensare a chi, come Sigfrido Ranucci, continua a denunciare gli abusi, i silenzi, le menzogne di un potere che si crede intoccabile. Anche il giornalismo, come la canzone di Battiato, è un atto d'amore, scomodo, a volte solitario, ma necessario, perché la patria, quella vera, non è un confine geografico, è un luogo morale, e la libertà per restare viva ha bisogno di qualcuno che la canti, che la racconti, che la difenda, anche quando sembra che la primavera tardi ad arrivare.
Di vetro ai piani alti di un grattacielo. Fuori il cielo grigio si riflette sulle pareti trasparenti. Dentro ci sono uomini vestiti tutti uguali, giacche blu, cravatte rosse, e sono attorno a un tavolo. C'è un uomo in piedi che parla, gli altri seduti lo ascoltano attentamente.
Da fuori dalla piazza arrivano ovattate le grida di una folla. Ora l'uomo che stava parlando si sposta davanti alla grande vetrata e comincia a ridere. Chiama gli altri, li fa avvicinare. Loro si alzano e si mettono accanto a lui, dietro il vetro. Guardano in basso. Giù nella piazza la folla si muove. Bandiere arcobaleno, mani alzate. L'uomo indica un ragazzo che tiene un cartello con su scritto a mano: «Il mio nemico non ha la divisa, ma ha solo tante carte Visa». Tutti ridono. Uno degli uomini tira fuori il portafoglio, lo apre, una lingua di carte di credito si srotola. Tutti ridono più forte.
Finché se in tempo tira e non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera che tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte Visa, e quando ci
non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte Visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte Visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora, il potere non lo logora.
Il mio nemico è una canzone scritta nel 2002 dopo il G8 di Genova e gli attentati dell'11 settembre. Daniele Silvestri non indica un volto, ma un sistema. Il nemico non ha divisa, arma le armi ma non le usa. Uccide con le decisioni, non con i proiettili. È una canzone contro la guerra, ma soprattutto contro la menzogna che la giustifica. Parla del potere che cambia nome, colore, bandiera, ma resta sempre lo stesso. E ci ricorda che anche noi a volte potremmo essere parte di quel meccanismo, perché il nemico, come dice Silvestri, mi somiglia. E allora il primo passo per disinnescare la guerra è guardarsi allo specchio. Questa canzone è un invito a farlo, a capire da che parte stiamo e soprattutto a non sbagliare mira.
Un tratto di mare grigio all'alba. L'acqua è ferma, densa come il piombo. Un gommone vuoto ondeggia piano. Sulla sabbia una scarpa spaiata, una coperta d'emergenza che riflette la luce del sole nascente.
Il vento si alza, dal mare arriva una piccola barca carica di corpi ammassati, volti giovani, occhi vuoti, mani che stringono sacchetti di plastica. Un uomo in divisa alza il braccio per farla fermare. La barca rallenta. Uno dei passeggeri tiene in braccio una bambina avvolta in una coperta. Sulla spiaggia c'è un commissario che si toglie il cappello, ma non dice niente. Solo un urlo lontano di gabbiani si sente. La luce cambia colore, si fa più calda. Un uomo si inginocchia per raccogliere la scarpa nella sabbia e resta lì, immobile, a fissarla.
Proprio sul filo della frontiera, il commissario ci fa fermare. Su quella barca troppo piena non ci potrà più rimandare. Su quella barca troppo piena non ci possiamo ritornare.
Ai,
Italia sembrava un sogno, steso per lungo ad asciugare. Sembrava una donna fin troppo bella che stesse lì per farsi amare. Sembrava a tutti fin troppo bello che stesse lì a farsi toccare. E noi cambiavamo molto in fretta il nostro sogno in illusione, incoraggiati dalla bellezza vista per televisione, disorientati dalla miseria e da un po' di televisione. Pane e coraggio ci vogliono ancora, che questo mondo non è cambiato. Pane e coraggio ci vogliono ancora, sembra che il tempo non sia passato. Pane e coraggio, commissario, che c'ha il cappello per comandare. Pane e fortuna, moglie mia, che reggi l'ombrello per riparare. Per riparare questi figli dalle ondate del buio mare, e le figlie dagli sguardi che dovranno sopportare, e le figlie dagli oltraggi che dovranno sopportare. Nina, ci vogliono scarpe buone e gambe belle, Lucia. Nina, ci vogliono scarpe buone, pane e fortuna e così sia. Ma soprattutto ci vuole coraggio a trascinare le nostre suole da una terra che ci odia ad un'altra che non ci vuole. Ai, ai, arada, ti adi, ai, ti adi, proprio sul filo della frontiera, commissario, ci fai fermare, ma su quella barca troppo piena non ci potrai più rimandare. Su quella barca troppo piena non ci potremo mai più ritornare. Ai, dai, da 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 da, ti da be copi, ti re da.
Era il 2003 quando è uscita questa canzone di Ivano Fossati, Pane e Coraggio. Parla di confini, di partenze, di terre che respingono e di mari che inghiottono. È una preghiera civile, è un canto dolente e necessario. Fossati racconta il viaggio di chi lascia tutto per sopravvivere e di chi, dall'altra parte, deve trovare il coraggio di accogliere. Ci vogliono ancora pane e coraggio, canta Fossati, come se lo dicesse a ognuno di noi, per non voltarsi dall'altra parte, per continuare a credere che il mare non separa, ma unisce. E in questa puntata dedicata a Sigfrido Ranucci, queste parole risuonano forti, perché raccontare le ingiustizie, le disuguaglianze, le frontiere invisibili, è anche questo, un atto di coraggio. Un pezzo di pane condiviso con chi ha fame di verità. La verità è sempre una frontiera. O la attraversi o resti fermo a guardare. Fossati ci ricorda che attraversarla ogni volta richiede le stesse due cose che servono da sempre agli uomini per restare umani: pane e coraggio. Thank you.
finestra. La stanza è quasi buia, illuminata solo dalla luce che arriva da fuori. Lui sta fissando un moscone sul vetro, che cerca di uscire.
Ora l'uomo con il dito cerca di toccarlo. Il moscone vola via nella stanza. L'uomo cerca di seguirlo con lo sguardo, ma lo perde. Ora dalla piazza arrivano delle voci. Una folla si sta riunendo. Un ragazzotto basso arriva con la bicicletta. L'appoggia sull'unico albero che c'è. Su un piccolo palco c'è un uomo adulto con barba che sta parlando al megafono. Parla di diritti calpestati, di censura, di libertà, di partecipazione. Il ragazzotto si mette in punta di piedi per guardare meglio. La folla sovrasta la sua visuale. Si gira verso l'albero e, aiutandosi con la sella della bici, sale su un ramo. Mentre da dietro la finestra l'uomo solitario guarda tutto questo, ritorna il moscone che sbatte sul vetro. A questo punto lui apre la finestra per farlo uscire. In quel momento dalla piazza si leva un applauso. Anche il ragazzo applaude. Il solitario in casa lo vede e gli grida: «Stai attento a non cadere dall'albero!» Il ragazzo si volta e gli fa con il pollice «ok». Ora l'uomo gli sorride mentre l'applauso della folla si fa fragoroso.
Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà è sopra un albero, non è anche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà è una canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, scritta nel 1972. è diventata negli anni una sorta di manifesto etico, una definizione limpida e spietata di cosa significhi essere cittadini. Gaber ci ricorda che la libertà non è isolamento, non è privilegio, non è fuggire dal mondo, ma starci dentro. Libertà e partecipazione, canta Gaber, e lo fa con una semplicità che brucia più di 1000 discorsi politici. È una canzone che oggi parla a tutti, ma in questa notte dedicata a Sigfrido Ranucci assume un significato ancora più profondo, perché anche il giornalismo, quello vero, è partecipazione. È la libertà che si mette in gioco e che si espone, che sceglie di non tacere. La libertà non è un diritto garantito, è un esercizio quotidiano. E ogni volta che qualcuno scrive, indaga, racconta, la libertà, per un attimo, si rinnova. È forse per questo che Gaber la canta come una preghiera civile e che noi stasera possiamo solo ripeterla sottovoce come una promessa. Libertà è partecipazione.
Stanza d'albergo all'alba. Le tende sono semiaperte. La luce entra obliqua, fredda, e taglia in due il letto disfatto. Sul comodino un bicchiere mezzo pieno di liquore. Un pacchetto di sigarette, un portafoglio vecchio in pelle nera consumata. C'è un uomo seduto sul bordo del letto. La schiena è curva, la testa è tra le mani. Guarda sul pavimento delle banconote, sono poche e stropicciate.
L'uomo ora le prende lentamente una alla volta, le appoggia sul letto, un paio le stira con le mani. Prende il vecchio portafoglio dal comodino, con cura ripone le poche banconote. Prende il pacchetto di sigarette e ne tira fuori una. È l'ultima. Stropiccia il pacchetto nella sua mano. Si guarda in giro per cercare il cestino. Lo vede, tira il pacchetto cercando di centrarlo, ma rimbalza sul bordo e cade per terra. Lui scuote la testa con un mezzo sorriso. Ora cerca l'accendino. Non ricorda dove lo ha messo. Sul comodino non c'è, sul letto neppure. Guarda il pavimento in giro, ma nulla. Ora guarda sotto il letto, nulla. Si mette la sigaretta spenta in bocca e si alza e va verso la finestra. Delle gocce di pioggia attraversano il vetro. Qualcuna tra le più grosse comincia a scivolare giù. L'uomo con lo sguardo un po' triste ne segue una fino a dissolversi. Ora si mette una mano in tasca. L'espressione cambia. Sorride. Tira fuori l'accendino giallo. Per un po' lo guarda. Sta per accendersi la sigaretta. Ma non lo fa. Si gira e lo tira verso il cestino nell'angolo. Questa volta lo centra. Va verso il comodino, stritola l'ultima sigaretta nel posacenere, prende il portafoglio ed esce dalla stanza.
Proprio non bastano. Le mie scuse ormai mi annoiano. Io sono qui e vivo come pare a me. Oh yeah. Il fatto più strano e illogico è che nonostante che lo so, continuo a fare debiti con me. Vivere non fin troppo comodi, io non ho tempo, sai, e gli scusami, quello che vuoi non lo sai nemmeno te. Oh yeah. fatto più strano e illogico è che nonostante che lo so continuo a farmi fottere da me.
Per chiudere questa Polaroid dedicata a Siegfried Ranucci, dopo il vile attentato della scorsa settimana, ho scelto Vasco, perché più di una volta Report ha scelto la sua voce per lanciare una stagione. E anche questa canzone, Vivere non è facile, è stata usata al tempo che c'era Milena Gabanelli a condurre e Sergio a dirigere il tutto. Vivere non è facile. Come non è facile dire la verità, guardarsi allo specchio, restare fedeli a se stessi. Ci vuole coraggio a non difendersi da sé, a non farsi fottere dalla paura. È la solitudine di chi indaga, di chi racconta, di chi pur sapendo di rischiare sceglie comunque di accendere la luce. Ho iniziato la puntata con la famosa scena del film in bianco e nero del 1952, L'ultima minaccia, diretto da Richard Brooks, interpretato da Humphrey Bogart. Lui era il giornalista che al telefono, nella sala delle rotative di un quotidiano, al potente di turno che lo minaccia se fa uscire il pezzo sui suoi traffici illeciti, sposta il ricevitore del telefono sul rumore delle rotative e dice la famosa battuta: «È la stampa, bellezza, la stampa, e tu non ci puoi fare niente». Ecco, è da lì che siamo partiti questa notte, da quella frase che è diventata promemoria, quasi una bestemmia e una preghiera insieme. Perché la stampa, quella vera, non è fatta solo di mezzi tecnici, di schemi, di budget. È fatta di persone che si sporcano le mani, che non arretrano, che scelgono di non essere complici. La libertà non è un lusso, è un mestiere, è un dovere civile. È quella finestra che qualcuno ogni giorno prova a chiudere tirando le tende per non far vedere quello che c'è dentro. Beh, poi c'è qualcuno ogni notte che continua ad aprirla quella finestra per far uscire anche magari un moscone che vola dentro. Sigfrido Ranucci e tutti quelli come lui non sono eroi. Sono megafoni che ci ricordano che il potere teme solo una cosa: la verità raccontata bene. E allora è la stampa bellezza, ma è anche la radio, questa ad esempio, bellezza. E anche la musica, ad esempio, quella che ho trasmesso stanotte, bellezza. Finché ci sarà qualcuno disposto a raccontare, finché ci sarà qualcuno disposto ad ascoltare, non tutto sarà perduto. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.
Istantanee notturne per sognatori.
Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè. Armi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là. Vorrei girare il cielo come le rondine e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità, vorrei seguire ogni battito del mio cuore, capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove, da dove viene ogni tanto questo strano dolore, vorrei capire insomma che cos'è l'amore, dov'è che si prende, dov'è che si dà.